Allora, questo procedimento decentrato, come capirete, velocizza moltissimo il lavoro di una Camera, nel senso che vi dimostra come una legge potrebbe essere approvata anche in un giorno, e ci sono state leggi approvate in pochissimo tempo, leggi soprattutto urgenti o su cui c'è largo consenso politico, possono essere tranquillamente approvate dalle due Camere in un giro di 2 o 3 giorni. Se il procedimento legislativo si allunga e si complica, non è causato questo dalla complessità dei procedimenti, ma dalla complessità del sistema politico. E questi procedimenti decentrati sono visti con molto sospetto. Sono visti come una risorsa perché consentono al Parlamento di provvedere subito, ma sono visti con sospetto perché le garanzie che dà il procedimento in commissione non sono le stesse del procedimento in aula. E questo è un punto semplice da capire, ma bisogna capirlo. Allora, il Parlamento si chiama Parlamento perché si parla. Sì, non è gran cosa, però ci sta. E quando gli imbecilli indicano l'articolo 68 Costituzione come una vera abominia, che dice i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, non sanno e non si rendono conto che questa è la norma perno del Parlamento. Esiste in tutti i parlamenti una norma del genere. Cioè, il Parlamento è il luogo dove uno si può esprimere senza preoccupazione di essere censurato, di essere limitato. Questa non è una garanzia dei singoli parlamentari. Questo la Corte Costituzionale l'ha sempre spiegato. È una garanzia dell'organo Parlamento. Esiste una Camera, esiste un Parlamento, perché quello è un luogo in cui i parlamentari possono esprimersi liberamente, possono dire le cose fuori dai denti, possono anche dire delle cose che non sono completamente dimostrate, possono anche portare notizie che preoccupano, scandali. Lì si può parlare. Naturalmente nell'esercizio delle loro funzioni, che non vuol dire necessariamente dentro alla Camera, come in quasi tutti i paesi è scritto. Dice la Corte, purché ci sia un nesso funzionale. Se io vado alla Camera e dico a Ferrara c'è uno scandalo perché non ci sono abbastanza parcheggi, poi torno a Ferrara e posso ripetere la stessa cosa, è pur sempre una cosa che è protetta dall'immunità. Se invece io faccio la soubrette, come ha fatto per tanto tempo Vittorio Sgarbi, e vado in televisione a dire quello è un cretino, quello è un imbecille, quello non capisce niente, è chiaro che questi tre signori mi fanno una querela. È ovvio, perché io lì sono soubrette e non sono un deputato nell'esercizio delle sue funzioni. Eroicamente questa gente, Vittorio Sgarbi in particolare, ogni volta corre a papà Camera o Senato dicendo aiuto, 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 mi stanno processando, ma in realtà io l'ho detto perché mi sentivo nel ruolo del deputato, del senatore. E ogni volta il Senato e la Camera, come ogni brava mamma chioccia, compra un avvocato e resiste di fronte e fa un ricorso alla Corte Costituzionale dicendo il giudice non può procedere per la querela contro il signor Sgarbi perché lui è un deputato. E ogni volta la Corte gli ripete: caro, tu sei deputato quando fai le tue funzioni, quando fai il ballerino di fila sei un ballerino di fila, e quando fai quello che insulta la gente sei semplicemente uno che va condannato. Voi scherzate, ma la Corte Costituzionale ha fatto almeno 50 sentenze solo per Sgarbi. lui faceva gli sgarbi quotidiani e c'erano querele quotidiane, giudici quotidiani, per cui si radicava un processo penale o civile e c'era ogni volta un ricorso della Camera dicendo no, qui non si può perché sgarbi un deputato, e ogni volta la Corte ha detto per cortesia. Tutto col ciclo stile. Quanto ci costa tutto questo? Fate un calcolo. Gli avvocati non sono gratis, soprattutto quelli che vanno a difendere la Camera di fronte alla Corte Costituzionale. Sono gratis. Allora, il fatto che il Parlamento sia il posto dove si può parlare significa che il Parlamento è aperto al pubblico e soprattutto è aperto alla stampa. Se ci sono questioni interessanti, la stampa sta lì a riprendere le scene, il dibattito. Poi chi fa il giornalista non capisce molte volte di cosa si sta discutendo, guarda soltanto l'aspetto pugilato, perché quando c'è quello che tira fuori il branzino e quell'altro la fetta di mortadella, il terzo mette lo striscione, quegli altri il bigliettino del collo, ma è diventata una specie di teatrino, insomma, con dei pessimi attori di provincia, non guarda alla sostanza delle cose, ma quella è la garanzia, è l'unica garanzia. Cioè il nostro sistema si basa su alcuni presupposti. Primo, che ci siano organi rappresentativi legittimati dal voto. Secondo, che ci sia un organo, il Parlamento, che discute liberamente e in pubblico. Questi sono i due ganci su cui regge l'intero sistema costituzionale. E se non si capiscono questi ganci, non si capisce niente. Perché la gente preferisce, la gente se ne frega, perché chi conosce queste cose preferisce che il dibattito parlamentare piuttosto che un atto del governo? Perché il governo si riunisce a Palazzo Chigi a porte chiuse. Dentro ci può stare solo i membri di governo, non gente della stampa, quello che si dicono è segreto, è riservato quantomeno, anche se qualcuno fa la spia. Dentro c'è soltanto la maggioranza, i suoi rappresentanti, i suoi ministri, quelli stanno decidendo. Il Parlamento invece è la sede pubblica del confronto delle idee tra maggioranza e opposizione, e quindi c'è dibattito. Questa sola cosa fa sì che le decisioni del Parlamento stiano sopra le decisioni del governo nella gerarchia delle fonti. Gerarchia delle fonti e forma di governo fanno così, si sovrappongono. Più il procedimento è complicato e pubblico, più il suo risultato sta in alto. Dicasi procedimento, la successione di atti preordinati a un unico risultato, un atto. Se quel procedimento è complicato come il procedimento di revisione costituzionale, abbiamo una legge costituzionale. Se quel procedimento è meno complicato ma è pubblico e garantito dalle norme sul procedimento legislativo, abbiamo una legge. Se quel procedimento avviene nel segreto della Camera di Consiglio di Palazzo Chigi, quello è un atto che sta sotto la legge. Elementare, Watson. È la procedura che dà senso e dà valore, anche se la procedura è forma, tornando al discorso di prima, no? La procedura è tutta forma, ma è la forma che dà valore. Senza quella forma la cosa perde la sua dignità, la sua posizione. Allora avere delle leggi che invece di passare per il procedimento ordinario si imbucano e si infrattano nelle commissioni, diminuisce le garanzie dell'atto, del procedimento, scusate. Perché le commissioni non si riuniscono in un luogo aperto al pubblico, ma in sale dove possono essere contenute queste ventina, trentina di persone intorno a un tavolo, e la pubblicità c'è e garantita da un circuito televisivo. Per cui il giornalista che vuole seguire il lavoro in commissione sta fuori e si guarda il video con effetti sulla presenza dello stesso, certe volte nefaste perché sono noiosissimi. Di conseguenza la commissione è un po' meno garantista dell'aula. In commissione, per di più, siedono deputati o senatori che hanno scelto di andare in quella commissione. Per cui se io sono un agricoltore andrò nella commissione che si occupa di agricoltura, e se io sono un medico andrò nella commissione che si occupa di sanità. A questo punto, quando si discute la legge sulla sanità, mi troverò in presenza di alcuni colleghi medici, qui scambieremo le solite barzellette di corporazione, ci diremo, ci vediamo al convegno, si è mangiato molto bene al congresso, e si perde quello che è il conflitto della concorrenza tra idee. Siamo più colleghi in commissione che divisi per schieramento politico, e di conseguenza è più facile raggiungere accordi, ma anche in ciucci, secondo un'espressione tipica del linguaggio giornalistico italiano che mi fa orrore. Ci sta. Dall'altra parte abbiamo un governo che si organizza così, per cui il Ministero dell'Agricoltura, il Ministro dell'Agricoltura spesso è in Commissione Agricoltura, attività produttive, e parlano lo stesso linguaggio. Se io ministro dell'università, che per pura combinazione è un professore universitario, vado in commissione istruzione e ci incontro i miei cari colleghi, pacche sulle spalle, parliamo dei concorsi e dei convegni, il risultato qual è? Che questa fratellanza di corporazione stempera anche il conflitto che c'è tra il governo e il Parlamento, e nel Parlamento il conflitto che c'è tra opposizione e maggioranza. Di conseguenza le commissioni sono sempre state sospettate di essere sede di grandi inciucci, di grandi compromessi corporativi, da cui la previsione che fa la Costituzione. L'articolo 32 ci dice: la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera, quindi esclusione del procedimento per commissione, è sempre adottata per disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa. La delega che il Parlamento vota a favore del governo non può essere votata in commissione. Di autorizzazione a ratifica ai trattati, di approvazione di bilanci consuntivi, cioè gli atti fondamentali dell'indirizzo politico. Ma ancora più importante è l'altra norma: se il governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa, oppure il Presidente della Camera deve bloccare il lavoro in Commissione e riportare il testo della legge al procedimento ordinario. E questo, vedete, che è un diritto delle minoranze della Camera, un decimo, una minoranza abbastanza esigua, e di una minoranza un po' più consistente della Commissione, un quinto. Cioè quelli che dicono non voglio starci a questo inciuccio hanno lo strumento di chiedere di riportarlo al procedimento ordinario. E in più c'è il governo. E perché il governo? Questo ve lo devo spiegare, ma ve lo spiego subito dopo. C'è una terza procedura che è per commissione redigente, che è molto noiosa, e quindi non ve la spiego. E sapete perché non ve la spiego? Non me va. È una procedura poco attuata, soprattutto alla Camera, che consente in sostanza non è prevista dalla Costituzione, una via di mezzo, si dice, tra la commissione referente e la commissione deliberante. Premesso che commissione referente, commissione redigente, commissione deliberante sono tre funzioni diverse che svolgono le stesse commissioni. Fisicamente c'è la commissione permanente, divisa per materie, che svolge funzioni diverse secondo se sia in sede referente, in sede deliberante o in sede redigente. La sede redigente non è, come dicono qualche volta quelli che hanno studiato sul manualino o gli appunti dell'amico del fratello, non è che la commissione che redige l'atto, perché l'atto è già redatto, un progetto di legge deve essere redatto. È semplicemente la commissione che ha l'incarico di discutere gli emendamenti e approvare il testo. Cioè scarica sulla commissione il compito, certe volte veramente complicato, di venire a capo di tutti gli emendamenti. Dopodiché, arrivati al testo finale, questo testo finale viene portato all'Aula e l'Aula lo approva, senza poterlo più modificare. La commissione deliberante esaurisce tutto, la delibera è finale, l'Aula non è più toccata dalla procedura. La commissione redigente si ferma un po' prima e la votazione finale è demandata all'Aula, e anche qui c'è la garanzia che su richiesta di minoranza del governo si torni al procedimento ordinario. È uno strumento che funziona un po' più del Senato, dove è il Presidente a decidere che una certa proposta di legge finisca in commissione redigente. È molto meno seguita la Camera, dove la commissione redigente è addirittura una, come dire, è l'Aula stessa che di fronte alla mole di emendamenti manda la discussione degli emendamenti in commissione. Allora abbiamo una commissione che ha già riferito, l'Aula che ne incomincia le tre letture del progetto licenziato della commissione, si rende conto che si sono incasinati su alcuni emendamenti e dicono: bene, non possiamo andare avanti a discutere tutto, va in commissione redigente, la commissione redigente discute questi emendamenti e poi ci proporrà il testo finale che viene approvato in Aula. Vedete, sono tutti metodi per giungere a una semplificazione del procedimento legislativo. Va bene, qui trovate chi decide come, io non c'ho voglia perché mi annoia, scusatemi. E vediamo invece la posizione del governo, che questa è la parte assai più interessante. Allora, la mia slide, ho lungamente pensato dove metterla e ho deciso che la metto qui. Lui deve prima spiegare che cos'è il governo. Un po' di sana dommatica. Soggetti di diritto, questa è proprio definizione di base, per cui su questo fatevelo il vostro schemino, ma fatevi uno schemino in cui compaiono queste informazioni. Che cos'è un soggetto di diritto? Centro di imputazioni di diritti e doveri, sono nozioni di base del diritto. È un bambino che nasce, di solito si nasce bambini, è un centro di imputazione di diritti e doveri, è un soggetto di diritto. La persona fisica è un soggetto di diritto. La capacità giuridica si acquista al momento della nascita, i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. Questo è l'articolo 1 del Codice Civile, che inizia dicendo chi sono i soggetti di diritto. Accanto ci sono le cosiddette persone giuridiche, di cui vi parlerò spesso perché la persona giuridica è una meravigliosa invenzione della scienza giuridica intorno al 1700, che recupera immagini del diritto romano e le attualizza. L'invenzione della persona giuridica è una cosa meravigliosa, perché persona in latino cosa vuol dire? Maschera, è la maschera. La persona giuridica è una finzione, è una maschera. Non a caso è stata inventata nel 700, quando la gente in giro per Venezia andava mascherata. adesso si fa solo per carnevale, ma allora si faceva normalmente, e c'è stato addirittura un editto del Doge che vietava di girare di giorno mascherati, perché era un modo per i debitori di non farsi riconoscere dai creditori. E poi c'è stato un altro editto che obbligava le dame, le signore, la buona famiglia di andare in teatro sempre mascherata, perché il teatro era un luogo di, insomma, non tutti guardavano lo spettacolo, e allora era bene che non si compromettesse il buon nome della famiglia obbligando le signore a una maschera che era tutta graziosa, con le piumette come si usa, no? Ma la maschera è quella finzione giuridica che indossiamo tutti quanti di fronte al diritto, di fronte alla legge. Tutti siamo uguali di fronte alla legge. Che cosa vuol dire? Che tutti indossiamo una maschera di fronte alla legge, perché noi siamo diversi, totalmente diversi. C'è qualcuno di voi che si sente uguale a qualcuno di qui? Spero di no, no? Però di fronte alla legge indossiamo una maschera e siamo tutti soggetti uguali di diritto, sia il ricco che il povero e così via. E pensate nel Settecento che cosa significava. Ci arriveremo, perché questa è una delle pagine cruciali senza le quali non si spiega la costruzione dei codici, che sono un fenomeno del Settecento, e non è un caso che il codice inizi con le persone giuridiche. La stessa maschera che indossava Tizio Caio veniva indossata da enti morali, per esempio il monastero, oppure il latifondo, oppure la fondazione, oppure la società per le azioni. Non sono persone, non sono nate e hanno acquisito dalla nascita il diritto, sono considerate persone giuridiche, nel senso che indossano una maschera che li rende uguali a noi. Per cui un monastero oppure una fondazione può ereditare, può possedere, può essere proprietario, può contrarre debiti, può prestare soldi e così via. Ha tutta la capacità giuridica che hanno le persone fisiche. Le persone fisiche si sa quali sono quelle che sono nate, hanno fatto il loro bel vagito. Ma le persone giuridiche sono appaiate alle persone fisiche, e tutte persone fisiche, persone giuridiche e enti morali si mettono la maschera e sono uguali davanti al diritto. Fantastico questa invenzione. Ed è una invenzione dalle mille conseguenze. Primo, ha consentito di bloccare le espropriazioni dei monasteri dopo la Rivoluzione francese, avendo riconosciuto titolarità dei diritti. Tu non potevi espropriare il cittadino tra i detali, non potevi espropriare neanche il monastero. Secondo, consente di trattare enti non fisici come se fossero persone fisiche, con gli stessi diritti. In una orribile sentenza di qualche anno fa, ma non tanti anni fa, sarà stato 2005-2006, Citizens United versus non ricordo qual è stato, la Corte Suprema verso gli Stati Uniti, la Corte Suprema americana disse che così come le persone fisiche sì, esprimono il loro pensiero e possono sostenere le spese dei partiti politici e le campagne elettorali, altrettanto possono fare le persone fisiche, perché le persone giuridiche, perché le società possono esprimersi come? Non parlando, ma dando soldi, e quindi hanno aperto la porta al finanziamento da parte delle corporation delle campagne elettorali, creando un disastro tra cui l'aumento incredibile dei costi della politica. L'invenzione, come vedete, è un'invenzione che ha effetti dirompenti da un certo punto di vista. Ma noi ci occuperemo adesso delle persone giuridiche pubbliche, persone giuridiche pubbliche, articolo 11 del codice civile. Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi di usi osservati come diritto pubblico. È come tutte le definizioni, è tautologica, le definizioni funzionano sempre così. è circolare. Sono enti pubblici quelli che la legge dice essere enti pubblici, ma ci introduce la categoria degli enti pubblici che sono persone giuridiche. Il comune può ereditare, può comprare, può possedere, può fare debiti nel contadino e può regalare soldi, veramente sì, la beneficenza. È una persona giuridica. E noi dobbiamo adesso un attimo parlare del soggetto di diritto pubblici, delle persone giuridiche pubbliche. La persona giuridica pubblica si chiama ente. Perché si chiama ente? Boh, non lo so. Si chiama ente. Così parlate degli enti locali, comuni, province, regioni, gli enti universitari. L'università è un ente pubblico. Sono persone giuridiche pubbliche, e anche lo Stato, qui rappresentato da questo meraviglioso simbolo, è un ente pubblico. Per cui una persona giuridica. Sono persone giuridiche che sono titolari di diritti e doveri, ma hanno bisogno di esercitare queste loro possibilità, e lo fanno tramite l'organizzazione degli uffici. Chiunque sa che se vuole iscriversi all'università deve andare da un mitico ufficio, che è l'ufficio studenti, fare lunghe file e dopo lasciamo stare cosa succede, no? Quello è un ufficio, cioè uno sportello, è un'organizzazione dell'ente, così come il comune ha il vigile urbano, che fa parte della polizia urbana, che è un ufficio. L'ufficio è sempre un'entità organizzativa, burocratica. Alcuni degli uffici sono organi, e questa è una parola tecnica anch'essa, ufficio cui attribuite la capacità di agire per conto dell'ente, perché una persona fisica agisce per conto suo. Se io voglio comprarmi un paio di scarpe, vado al negozio e faccio un contratto, anche se nessuno capisce che è un contratto, faccio un contratto. E lo faccio perché sono una persona fisica. Se fossi completamente imbecille, e soprattutto se la gente se ne fosse accorto, io sarei magari impedito di agire da solo. E avrei un tutore che adesso si chiama amministratore di sostegno. Bellissimo. Uno che ha un grave handicap, che non è incapace di intendere e volere, eccetera, viene protetto, impedendogli di essere organo di se stesso, cioè è un soggetto giuridico che ha la titolarità dei diritti ma non ha la capacità giuridica, e questa capacità è trasferita a un altro soggetto che è il mio legale rappresentante, quello che una volta si chiamava il tutore, curatore, e adesso si chiama amministratore di sostegno. Ma chi è il genio? Per le persone giuridiche, che sono enti non fisici, è chiaro che ci devono essere dei soggetti che agiscono per conto. Per cui io sono un organo dell'università per certe attività. Per esempio posso mettere bellissimi voti agli esami, e in quel momento io agisco per conto della mia università. Sono un organo della mia università. E l'ente Stato agisce tramite i suoi organi. Il Parlamento fa le leggi, il governo amministra, la Corte Costituzionale, i giudici sono tutti organi dell'ente Stato, nel senso che operano agendo per conto dello Stato. Ma gli organi sono degli uffici, dietro gli uffici ci sono i titolari, cioè le persone fisiche, bene o male poi sempre la persona fisica. Io sono una persona fisica, se qualcuno ne dubita. Sono un organo dell'università, un organo dell'ente, ma sono una persona fisica. Non è che qui c'è una macchina o una struttura amministrativa che vi farà l'esame, sono io. Così come Matteo Renzi è il titolare in carica di una funzione di governo, cioè è la persona fisica che ricopre la funzione dell'organo, è Presidente del Consiglio dei Ministri. presidente Mattarella e un'altra persona che rappresenta l'ente Stato italiano, titolare dell'ufficio Presidenza della Repubblica, che è un organo che ha dei poteri precorsi della Repubblica Italiana. Può fare delle cose, non può fare altre. Mattarella non può fare i decreti legge, li emana. Mattarella non può fare sentenze. Mattarella non può neanche fare gli esami al mio posto. Eh sì, ci terrebbe tanto probabilmente. Stupido. Lui è il titolare di un organo che agisce per conto di un ente che è lo Stato. Ok? D'altra parte, che cosa è successo all'inizio? Che Dio ha chiamato terra terra, l'acqua l'acqua, cielo cielo, ha dato il nome alle cose, potere divino di nominare le cose. Io nel mio piccolo sto dando dei nomi a delle cose che mi servono, perché questi sono gli strumenti normali di lavoro. Ciò posto, possiamo parlare più esattamente del governo. Il governo della Repubblica, che è un organo, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Sembra uno scioglilingua, un giochino, ma è il potere di dare i nomi alle cose. Esiste un organo complesso, dicasi organo complesso, l'organo composto da altri organi, diseguale, perché gli altri organi hanno funzioni diverse. Bella la dommatica, eh? Il Parlamento, per esempio, finché Renzi non lo distruggerà, è un organo complesso e uguale, perché è composto da due organi, Camera e Senato, che svolgono le stesse funzioni. Da prossimo anno, se passa la riforma, sarà un organo complesso, diseguale, perché Camera e Senato avranno funzioni diverse. E sarà un organo complesso, composto da Camera e Senato, ma con funzioni diverse, dommatiche. Allora, il governo è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nominato dal Capo dello Stato, che è un altro organo, dai ministri, nominati dal Capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e tutti insieme, tenendosi per mano, compongono il Consiglio dei Ministri, l'organo collegiale. Chi comanda? Perché la prima cosa che uno si domanda di fronte a un organo complesso e disuguale è: chi comanda, chi decide, chi è al vertice del sistema? Voi pensate a Renzi? Ne. Al vertice del sistema c'è il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri determina la politica generale del governo e l'indirizzo generale. Per cui l'organo titolare della funzione politica non è il Presidente del Consiglio dei Ministri, che rappresenta il governo all'esterno e che presiede il Consiglio dei Ministri, ma è il Consiglio dei Ministri, il principio di collegialità. È un organo collegiale il Consiglio dei Ministri ed è l'organo che determina tutte le linee politiche, non soltanto, ma tutti gli atti che impegnano l'indirizzo politico. Questa è una nozione abbastanza significativa. Gli atti che impegnano l'indirizzo politico sono gli atti di cui risponde politicamente il governo. Per cui gli atti normativi, per esempio, devono essere approvati dal Consiglio dei Ministri. La posizione della questione di fiducia, che vedremo subito dopo, deve essere deliberata dal Consiglio dei Ministri. È il Consiglio dei Ministri l'organo che decide la politica del Paese. Il Presidente del Consiglio presiede il Consiglio ed è quello che poi deve eseguire le decisioni del Consiglio dei Ministri. Queste due norme che vi ho letto non sono due norme costituzionali, sono due articoli della legge 400 dell'88, che è linkata tra i materiali, tra l'altro devo rifare tutti i link perché mi cambiano continuamente i siti. La legge 488 è una legge importantissima perché è la legge che disciplina il funzionamento e le funzioni del governo. Siccome siamo un paese dei pazzi, cosa che vi ripeterò fino alla nausea, noi fino all'88, 1988, 40 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, abbiamo fatto la legge che attua la Costituzione disciplinando la presidenza del Consiglio. E prima cosa si applicava? Il decreto 100 del 1926. Cioè il governo continuava a essere disciplinato da una, chiamiamola legge, varata dal fascismo e che disciplinava il governo di Benito Mussolini. Ma noi abbiamo sentito l'esigenza fino all'88 di modificarla. Mancano 8 minuti e in questi 8 minuti io vi parlerò della questione di fiducia. Allora, la questione di fiducia è un problemino interessante. Perché ve ne parlo in questa fase? Perché l'inizio dell'argomento era qual è il ruolo del governo nel procedimento legislativo. E di questo inizio a parlarvene adesso, ma continuerò a parlarvi domani. E il ruolo del governo nel procedimento legislativo è fondamentale. Primo, perché il governo ha iniziativa legislativa e, come abbiamo visto in precedente, ha un'iniziativa legislativa potente. Il governo, quando presenta le sue leggi, molto spesso, magari con delle modifiche, ha un buon risultato, arriva in porto con l'approvazione delle leggi. E questo grazie al fatto che lui conta sulla maggioranza politica. La maggioranza politica in Italia è però un'ipotesi. E tutti i governi hanno basato la loro maggioranza su coalizioni, le coalizioni politiche sono instabili in base al principio di visibilità, il cretino che fa così alla televisione, c'è il bisogno di tutti i leader della coalizione di farsi notare, si spera per la loro intelligenza, ma più delle volte per la loro presenza, per cui devono sempre dare dichiarazioni che staccano loro dal governo, perché sennò restano schiacciati dalla persona del Presidente del Consiglio. Le coalizioni sono di per sé instabili. Il governo ha un'arma e questa arma è la questione di fiducia. È un'arma che il governo usa con grande abbondanza, proprio perché è un'arma di ricatto. È un'arma di ricatto nel senso che il Presidente del Consiglio, nel momento in cui pone la questione di fiducia, sta dicendo alla Camera: o tu mi approvi la mia proposta o io me ne vado. E tutti dicono: beh, quasi quasi. Il problema è che se lui se ne va, la Camera resta senza maggioranza e corre il rischio di essere sciolta anticipatamente. La grande forza del governo di Renzi, la grande forza che hanno avuto tanti governi in Italia, Monti prima e poi Amato, ancora prima Ciampi, ancora Dini in mezzo, governi che si sono basati non tanto su una maggioranza coesa quanto sulla paura di scioglimento anticipato e di conseguenza elezioni. vi posso assicurare che qui i nostri senatori e i nostri deputati tutto vogliono in questo momento salvo che andare al voto, perché sparirebbero, probabilmente sparirebbero. Il sistema elettorale della Camera nuovo, al Senato non si sa con quale cosa si dovrebbe votare, ma certo sarebbe una debacle per gente che è stata eletta tramite il porcellum, cioè nominata dal segretario del partito. Bene, allora il governo pone la questione di fiducia. Per farlo ha bisogno dell'assenso del Consiglio dei Ministri, che è una cosa buffa, ma non è una cosa sciocca. È buffa perché se il Presidente del Consiglio si sveglia la mattina e dice «Bene, caffè è freddo, io mi dimetto», va dal Presidente della Repubblica e dice «Queste sono le mie dimissioni, ma veramente, se vuoi un caffè, no, basta». Tutto fa schifo, dimissioni. Il governo cade. Basta la dimissione del Presidente del Consiglio perché il governo cade. Di conseguenza che il Presidente del Consiglio debba avere l'assenso del Consiglio dei Ministri per porre la questione di fiducia, che se viene respinta obbliga alle dimissioni, è un po' buffo. Ma questo è spiegabile perché quando il Presidente del Consiglio presenta la questione di fiducia scatta un procedimento particolare che è quello che dà i risultati che il Presidente vuole. Il Presidente del Consiglio non va a dirlo, di solito manda il Ministro per rapporti con il Parlamento, e la povera Boschi l'ha dovuto fare un sacco di volte, e andare e dire, chiedere la parola, dice, a nome del governo comunico che il governo ha deciso di porre la fiducia sulla delibera, segue quello che urla da tutte le parti perché è un ricatto, è come dire dimmi che mi ami se non mi sparo, vuol dire scusa mi sta suonando il telefono, e beata loro. È un ricatto, però è un ricatto tramite suicidio, no? Non è che proprio Renzi sia lì che dice mi dimetto, non mi dimetto, oggi mi dimetto, ma dai che mi dimetto, no, non mi sembra nato per questo, no? Sicuramente nessun Presidente di Consiglio ha un'urgenza di dimettersi, anzi, di conseguenza nel momento in cui pone la questione di fiducia rischia perché se il voto è negativo lui è obbligato a dimettersi. Solo due, cioè uno, Presidente del Consiglio ha posto la fiducia sapendo di perdere: Romano Prodi, governo 1, Romano Prodi, governo 2. È stato l'unico caso di un governo in Italia che si è dimesso a seguito di un voto di sfiducia, perché per il resto voti di sfiducia non ci sono mai stati. I Presidenti del Consiglio si sono sempre dimessi spontaneamente, un po' come Marino, no? Che si è dimesso spontaneamente, ma adesso forse ci ripensa. Per il Presidente del Consiglio non ci sono ripensamenti, ci può essere un nuovo incarico, quello sì, ma non ripensamenti. E il voto di sfiducia votato pubblicamente a un Presidente è un record personale esclusivo di Prodi. Non perché Prodi fosse un cretino, perché Prodi voleva proprio questo. Prodi voleva che venisse fuori chi gli aveva votato contro all'interno della sua coalizione. Perché le regole del voto di fiducia, della questione di fiducia, del voto della questione di fiducia, sono le stesse regole della mozione di sfiducia. E di questo vi parlerò domani.